Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa dell'8 di 8 maggio del 2024. Questa mattina, leggendo i giornali e anche ieri, guardando tutte quante le ricostruzioni, mi sono sentito precipitato con la stessa rabbia che avevo quando si parlava di Covid. Vi ricordate, tutto il mondo pensava una cosa e io disperatamente ne pensavo una completamente diversa. Apro una parentesi e la chiudo. Vi segnalo che oggi AstraZeneca ha ritirato il suo vaccino e il ritiro del vaccino non è come leggete su tutti quanti i siti principali dovuti dal fatto che c'è una scarsa richiesta del vaccino di AstraZeneca, motivo per il quale l'avrebbero ritirato, ma perché le cause che sta ottenendo AstraZeneca per gli effetti collaterali, che io che sono un vaccinista penso che ci siano su tutte quante le medicine, ma non vendute come hanno venduto quei vaccini che ci hanno obbligato a fare 42.000 punture anche se abbiamo preso il Covid, beh, insomma, ci raccontano una stronzata. E oggi, a leggere tutti i giornali, tutte le carte che ho già fatto ieri, erano 654 pagine di ordinanza, in più c'erano tutte le, voglio dire, le notizie di reato che avrebbero colpito queste 10 persone, di cui alcune arrestate, che oggi i giornali, giornale e Corriere titolano in maniera asettica e corretta: arrestato Toti, shock in Liguria, mentre Repubblica, tangenti, crolla il sistema Toti, mentre il fatto, da merdosi come sono, che godono delle sventure degli altri, Toti ottiene il terzo mandato di cattura. Questo è il genere, no, di giornalismo di quelli che godono dei problemi altrui. Beh, insomma, oggi avevo qualche speranza, e ovviamente l'ho ben riposta nel pezzo di Daniele Capezzone sul Libero, che forse è nel titolo il più forte di tutti: 10 cose che non tornano riguardo all'arresto di Toti. In realtà poi purtroppo nel pezzo, ovviamente lo capisco bene, ci sono tante cose che forse sono più generali che nel caso specifico. Dicono, per esempio, tutti quelli che in questo momento, gli amici di Toti, il decimo punto di Lorenzo, di Capezzone, dice tutti gli amici di Toti che gli dicono: spero che tu possa dimostrare la tua innocenza. E giustamente Capezzone dice: guardate che non funziona così, non è Toti che deve dimostrare la sua innocenza, è l'accusa che deve dimostrare la sua colpevolezza. Questo in un paese civile che non sia la Corea del Nord. E su questo ha perfettamente ragione. Ma questo aspetto, cioè che la gente dice questa stronzata a Toti, non è una cosa che non torna nella vicenda di Toti. E quindi, alla zuppa di Porro, cioè a questa nostra rassegna stampa mattutina, io vi racconto alcune cose che vorrei che vi fossero molto più chiare, perché abbiate degli argomenti di conversazione da parte di una rassegna stampa, quindi da un giornale online, che, come vi ricorderete bene, ha difeso molto De Caro e tutto il casino pugliese, e ha difeso molto anche tutta la situazione, diciamo, giudiziaria a destra e a sinistra. Allora, quali sono le cose che non tornano? Ci sono alcune cose che non tornano. Voi mi dovete spiegare per quale cazzo di motivo, posto che è successo anche a me personalmente, grazie a quel genio di Woodcock, in Italia ci sono magistrati che si chiamano Woodcock, per quale motivo la richiesta di arresto su delle cose che iniziano nel 21, 22 e 23 viene fatta il 27 dicembre del 23, 27 dicembre, il 27 dicembre la procura chiede l'arresto il 27 dicembre. L'arresto avviene di Toti esattamente il 7 maggio, quindi sono passati 4 mesi. Voi sapete che, e questo lo scrivono un po' tutti quanti, che i motivi per i quali si arresta una persona è perché si ha paura che scappi, e non era il caso di Toti, perché vuole inquinare le prove, ma si tratta di finanziamenti che lui ha certificato perché avvenivano sul suo comitato elettorale, sulla sua fondazione Change, un po' come la caso di Renzi. E terza cosa, perché poteva reiterare il reato. Beh, insomma, a quel punto, come scrive giustamente oggi Mattia Feltri, che è il pezzo più bello di oggi, perché in 20 righe capite tutto, se il problema era la reiterazione del reato, bastava mandargli un avviso di garanzia e quello avrebbe smesso evidentemente di fare una cosa di questo tipo. Ma il punto, bravo Sartori Nereo, grandissimo Sartori Nereo, se tu fai, è una cosa che non torna, fai una richiesta di arresto il 27 dicembre, Se il GIP la concede il 7 maggio, voi mi dovete spiegare per quale cazzo di motivo devono arrivare i poliziotti alle 3 di mattina ad arrestarti. Voi me lo dovete spiegare. Me lo deve spiegare anche uno stronzo che ce l'ha con Toti. Quale cazzo è il motivo per il quale i poliziotti vanno alle 3 del mattino dopo che sono 4 mesi che hanno chiesto l'arresto per cose che sono avvenute 4 anni fa? Quale cazzo è il motivo? Chi hanno preso? Totorrina, porca di quella mignotta! Teste di cazzo! Teste di cazzo! Questo sapete che cosa vuol dire? Questo vuol dire che è esattamente quello che ha fatto la polizia americana nei confronti di quell'italiano che l'ha incaprettato, perché l'italiano forse gli ha risposto male. La differenza tra la polizia americana che incapretta, cosa perfettamente lecita, a Miami, un cittadino italiano che gli ha risposto male, è uguale alla violenza di un magistrato e di un poliziotto che esegue un mandato di arresto alle 3 di mattina. Non stava stuprando nessuno, non stava vendendo droga, non stava uccidendo nessuno. Sono dei delinquenti. Loro sono dei delinquenti. Perché vedete, potete anche arrestare le persone. Però forse converrebbe non passare tutte le carte, brutti stronzi, tutte le carte, a per esempio Repubblica, che aveva 8 titoli in prima pagina. 8 titoli in prima pagina. Andrea Manfredi ricorda come hanno mostrato Tortora, e vi segnalo, oggi lo ricorda a quelle teste di minchia di giustizialisti di merda che ci sono anche in questo giro dei miei amichetti da queste parti, vi segnalo quello che scrive il Foglio: tanti presidenti sputtanati e poi assolti. Pittella, assolto. Fontana, i calici, assolto. Oliviero, assolto. De Luca, assolto. Zingaretti, assolto. Bonaccini, assolto. Ovviamente quando si tratta di un governatore di destra a Genova lo arrestano, gli altri gli sputtanano. Questo lo hanno arrestato dopo 5 mesi alle 3 del mattino, lo arrestano. Voi mi dovete spiegare, io voglio un giustizialista di merda che mi spieghi la necessità di arrestarlo e di arrestarlo alle 3 di mattina. Me lo dovete spiegare. Cioè, che cazzo è successo? Che cosa stava facendo? Sapete cosa dice il GIP? Stava facendo che, secondo il GIP, cosa che straordinariamente Mattia Feltri, l'unico che se lo ricorda, alle 3, il signor Toti, secondo loro, durante la campagna elettorale, rubava di più. E di che cosa si tratta, scusatemi, i furti del signor Toti? Sarebbero 74.000 euro. Beh, insomma, io non voglio neanche entrare nel merito del fatto, come dice oggi Sallusti in un fondo, che uno che muove centinaia di milioni di euro di appalti, dei porti, di infrastrutture, del Ponte Morandi, 74.000 euro, vabbè, sono veramente il pezzo di una corruzione molto ridicola, ma comunque i 74.000 euro il corrotto se li ha fatti dare alla sua fondazione attraverso un bonifico. Alla sua fondazione attraverso un bonifico. Nulla più che un cazzo di bonifico alla sua fondazione in 3 tranche da 74.000 euro. E secondo voi la fondazione di Toti, che è uno che fa autostrade, il Ponte Morandi, che vuole continuare a pensare a una infrastrutturazione di Genova, chi gliele fa? Gliele fa l'operaio dell'Ilva che stanno chiudendo o gliela fa l'imprenditore? E voglio chiedere un'altra cosa. Ci sono queste merde di intercettazioni, perché io vorrei vedere le intercettazioni di Emiliano, vorrei vedere le intercettazioni di Zingaretti, vorrei vedere... non le vediamo. Ma questa merda di intercettazioni che giustificano un arresto alle 3 di mattina, dicono... Dobbiamo far sì che lui prenda la concessione, la proroga della concessione per 30 anni. Allora, il punto qua è uno solo. Il punto è uno solo. La proroga della concessione... poteva o non poteva averlo il signore che era già là in quella concessione, che quella concessione lo Spinelli, che era il grande uomo della logistica genovese, ex proprietario delle squadre di calcio, questo Spinelli che 20 anni fa ebbe la concessione da un'altra giunta e che adesso vuole la proroga, questa proroga si poteva avere o non si poteva avere? Perché se non si poteva avere e quello gli ha pagato 12.000 euro sul comitato elettorale, beh, insomma, se non si poteva avere, il problema è che non si poteva avere quella concessione. Ma se la concessione si può avere e quello gli ha fatto un finanziamento tracciato, pubblico, ma chi cazzo deve finanziare un imprenditore? Un comunista? metterà gli amichetti suoi. Ma perché? Sì, in questo criterio Macron da chi li prende i finanziamenti? Ma da chi li prendono tutti i finanziamenti secondo voi? Ma l'altra cosa incredibile, incredibile, è, perché è una cosa minore, poi sia chiaro, il presidente del Porto che va 40 volte all'Hotel de Paris, pagato, il presidente del Porto che va 40 volte, se è vero, perché io poi alla fine mi fido molto poco, se il presidente del Porto va 40 volte all'Hotel de Paris, pagato da un imprenditore, ragazzi, non si fa, non si fa. Io non so se questo sia corruzione, però porca puttana, non si accetta un invito se tu sei presidente del Porto, se tu sei presidente del Porto e nel porto c'hai un fornitore, quel fornitore per 40 volte ti invita all'Hotel de Paris e te paga pure le fiche per giocare, non si fa. Poi ci sarà una legge che questa cosa ovviamente la potrà definire corruzione, non corruzione, ma questa cosa per tabulas mi sembra che non si faccia. Ma ottenere 70.000 euro di finanziamento su proprio fondazione e adoperarsi per autorizzare, se è legale, se è possibile, per sbloccare certe cose, non mi sembra un grande problema. Hanno indagato il consigliere delegato di Esselunga, tal Moncada, per corruzione nei confronti di Toti, perché avrebbe dato spazio a Toti in un cartellone pubblicitario e Toti in cambio gli avrebbe sbloccato l'autorizzazione, tutto da vedere, di due Esselunga, Sestri Levanti, eccetera. A parte il fatto che tutte queste cose le dovremmo dimostrare e non hanno nulla a che vedere con arrestare una persona alle 3 di mattino, visto che non c'è nessun problema di... Ma io vi chiedo, ma secondo voi il presidente di una regione che sblocca, e se sbloccasse davvero, due concessioni edilizie, che ovviamente non dipendono, come tutti sanno, dal presidente della regione, nei confronti di Esselunga, dopo che ci hanno rotto il cazzo quelli delle COP per anni, per cui in alcune regioni non ci poteva essere un Esselunga, dopo che le COP hanno finanziato i partiti, giustamente e legittimamente, che gli davano mano, cioè Partito Comunista, DS, PD, per una vita, adesso rompono i coglioni? Perché Esselunga si sarebbe fatto sbloccare? Beh, è una cosa pazzesca, pazzesca. L'altra cosa fantastica è questa roba del capo di gabinetto, questo Cozzani. Questo Cozzani, il capo di gabinetto che c'ha addirittura la possibilità di avere una inchiesta per mafia, avrebbe avuto, anzi ha avuto il rapporto con questi gemelli Testa. I gemelli Testa non sono dei mafiosi, sono dei siciliani, a meno che questi fenomeni dei giornali italiani, questi straordinari uomini dell'inclusività e che non si può, si dobbiamo togliere pure la desinenza, non considerano il fatto di essere siciliani e vivere in Lombardia come un fatto di per sé mafioso. Io spero che non sia questo il ragionamento che fanno. I due signori Testa, che hanno ruoli politici, uno è un consigliere comunale, l'altro lavora, cioè sono consiglieri politici di Forza Italia, durante le elezioni del 21 gli chiedono, 22, Cozzani chiama e gli dice: senti, ma questi Testa ci possono portare un po' di voti, perché agiscono sulle comunità siciliane in tutta Italia, la comunità pugliese di cui faccio parte io, quella siciliana, quella calabrese, ovunque vanno nel mondo, fanno delle loro comunità molto legate e portano dei voti. Non c'è bisogno, porca mignotta, di essere un cretino giornalista per non sapere che in campagna elettorale si cercano i voti, e in campagna elettorale ci sono le comunità locali, e tu vai dalle comunità locali a chiedergli voti, solo che se tu chiedi voti alle comunità locali calabresi e siciliane, o napoletane, immagino, ma napoletane non sono così forti come quelle calabresi e quelle siciliane o pugliesi, tu sei un mafioso per definizione. Questi che cosa fanno? Cercano di candidare uno di questi Testa. Uno di questi Testa, nonostante sia di Forza Italia, c'è una foto col braccio teso, e gli dicono Toti e gli altri: ragazzi, ho capito 500 voti che potete portare, ma io non posso candidare uno che c'ha una foto col braccio teso, perché ci fanno un culo così, no? Ci fanno un culo così. E allora gli dicono: mi portate un po' di voti, e fanno una cena elettorale con 400-500 persone, la fanno questi Testa, e ci sarà sicuramente qualcuno che gli avrà detto a questi Testa: ci metto la palle sul fuoco, avrà detto a questi Testa, vi procuriamo qualche posto di lavoro, o quei Testa avranno chiesto, gli amici dei Testa gli avranno chiesto, ci trovate qualche posto di lavoro, ci trovate qualche... E questo sarebbe voto di scambio con finalità di aiutare un clan mafioso. Allora, ragazzi, noi siamo veramente impazziti. Cioè, che ci sia qualche politico che abbia promesso qualche posto di lavoro, non so come l'ha promesso e come l'ha fatto, o ci sia qualche elettore che abbia chiesto un posto di lavoro, io non lo posso escludere e probabilmente un derelato nelle carte ci sarà. Ma il punto fondamentale è che questa cosa viene inquadrata come un'operazione a favore di clan mafiosi che sarebbero stati agevolati dai Testa, tant'è che il Cozzani, che è indagato, capo di gabinetto di Toti, ai Testa, che sono questi due politici di Forza Italia che gli procura questi rapporti con 500 siciliani, sapete che cosa è successo? Qua c'è... no, scusatemi, c'è un coglione, blocca l'utente, scusatemi. Questo Cozzani, che cosa dice ai Testa? Ai Testa, oh, non mi fa arrivare la direzione distrettuale antimafia. Cioè, lo stesso Cozzani aveva, in una battuta perfettamente legittima, ma che oggi i giornali esplicitano, i giornali pubblicamente, da razzisti quali sono, ma il Cozzani da razzista, come posso dire, prudente, dice: oh ragazzi, attenzione, che qua se mi parli di una cena con 500 siciliani, statemi attenti che non mi arrivi la direzione nazionale antimafia. È del tutto evidente che una battuta che tutti noi avremmo potuto fare oggi è diventata un'accusa nei confronti di Cozzani, come se lui voleva fare una cosa senza che se ne accorgesse ragazzi, siamo all'impazzimento totale, vi ripeto, arrestato alle 3 di mattina, dopo 5 mesi che avevano chiesto l'arresto e dopo 3 anni da quello che era avvenuto e dai fatti criminosi per i quali è stato arrestato, va bene? È una cosa pazzesca, dice Alessandro. Nel mio paese tutti quelli che votano a sinistra sono entrati nei posti pubblici grazie alla politica. E il titolo della Stampa: Toti arrestato, Nordio contro i PM, Stampa, so che siete dei bulldozer, portatemi voti. E questa non è una cosa, questo è il minimo che Toti possa aver detto durante una campagna elettorale. Uno che non è più di Forza Italia, non è della Lega, non è della cosa, l'unica cosa che sperava è che gli arrivassero voti, e quindi diceva a tutti di portargli voti finché non togliamo le preferenze. Nordio è perplesso sui tempi della custodia cautelare. Questo è il punto fondamentale della vicenda che la Stampa mette in evidenza nella prima pagina. Poi Mattia Feltri è stupendo, ve lo devo ripetere perché è stupendo. Era necessario arrestarlo? La richiesta di arresto è del 27 dicembre e concessa dopo 4 mesi e mezzo. Veniva comodo, vicino, diceva che lui faceva delle cose di corruttela vicino alle elezioni Toti, e allora Feltri dice: beh, allora a quel punto bastava mandargli un avviso di garanzia, che avrebbe ben capito. Abate, è preoccupante l'avanzata senza freni della corruzione nel nostro paese, le prove sono così evidenti. Guardate il cliché, quando verranno assolti come Pittella, come Del Turco, ve li ho letti tutti quanti, come De Luca, come Emiliano, quando verranno tutti assolti, ricordatevi Lirio Abate, questi giornalisti sono straordinari. È preoccupante l'avanzata senza freni della corruzione nel nostro paese, le prove sono così evidenti. È incredibile. Travaglio: mancava solo e lui, cioè Toti, tra gli ex allievi di Berlusconi di scuola, furto con scasso e o mafiosità. Il sistema ligure si è tenuto anche grazie al silenzio dei media prezzolati e ovviamente del consociativismo del Partito Democratico. Chi è che si salva in tutta questa vicenda? Solo il Movimento 5 Stelle, che è il punto fondamentale. Vogliono creare, ovviamente, in questo momento, io non penso a giustizia e orologeria, ma il filo rosso di Emiliano e tutti quanti gli altri è quello di creare un clima favorevole a quella grande attività moralistica di Travaglio e dei Grillini. Vi segnalo una cosa: che ieri c'è stato un consiglio regionale in cui Emiliano, che come sapete ne ha combinate più di Bertoldo, una di quelle che ha combinato ha detto che ha portato dalla sorella di un mafioso il suo assessore perché lo venisse rispettato. Quindi noi abbiamo il capo di gabinetto che cerca dei voti in una cena con dei siciliani, che per questo solo motivo è arrestato per mafia, mentre invece Emiliano, ex magistrato, che dice che ha portato e che si è visto con la boss mafiosa, con la sorella del boss mafioso, per far rispettare il suo assessore, quello non è neanche indagato, va bene? Il punto fondamentale Ieri c'è stata questa riunione e tutti quanti hanno votato contro la sfiducia ad Emiliano, compreso il Movimento 5 Stelle. Compreso il Movimento 5 Stelle. Va bene? Nel frattempo ci sono altre notizie. Beh, la cosa più divertente ovviamente la cosa più divertente, no, è Mentana verso Gruber. Mentana si è arrabbiato perché la Gruber, dopo che Mentana ha dato la linea un po' tardi, la Gruber gli ha detto dell'incontinenza, eccetera. Devo dirvi la verità, una cosa imbarazzante, ma dice Mentana, le scuse, voglio le scuse da parte dell'azienda o della Gruber o trarrò le mie conclusioni. Il punto fondamentale è proprio questo. Il punto fondamentale non è tanto Gruber e Mentana, ma che un'azienda, se ha un fuori classe che porta dall'1 al 9%, dall'1 al 9%, e so soltanto io che cosa vuol dire passare dall'1 al 9%, una trasmissione televisiva, vi può piacere o non vi può piacere, ma questo risultato di share è incredibile, fatto da Enrico Mentana. Una volta che porta al 9% e quella là gli rompe i coglioni perché gli è arrivata 5 minuti in ritardo, l'azienda dice: sì, capisco che tu hai rotto i coglioni, però abbiamo Ronaldo in campo, non rompere i coglioni. Grazie a Stefano Servelli per il tuo badge. Nel frattempo invece la Z zitta e muta. Mentana gli scade il contratto a dicembre e sono convinto che ha sicuramente qualche alternativa dove poter andare. Di tutto questo, ovviamente sul Corriere, il Corriere è del giornale, non mi sembra di aver letto niente, sul Corriere della Sera, per dire l'indipendenza di noi giornalisti è straordinaria, no? Noi abbiamo tutti quanti un padrone, non la zuppa di Porro, ma tutti hanno un padrone. La Rai invece è il tema del Corriere della Sera, non Mentana e Gruber, che è la cosa di cui tutti parlano, ma aspettate che c'è questo coglione, blocca l'utente ed elimina i suoi commenti. Allora, e sulla Rai la cosa straordinaria è che c'è guerra di cifre perché il Lusigrai, il sindacato unico, fino a un poco di tempo fa dice che avevano avuto il 76% di adesioni, quando si è andato a vedere poi i dati veri è al 56%. La Rai alla fine è vero che è impastata da sinistre che sono lì arrivate nei secoli, ma c'è qualcuno che ragiona, e su questo devo dire c'è una doppietta di Caruso e di Capone sul foglio da pisciare dalle risate. Caruso fa capire come la Rai, ovviamente, perché è tanto odiata dal PD? Perché hanno sostituito il Movimento 5 Stelle col PD. Cioè, il problema vero è che tutta la Rai è infarcita di gente del Movimento 5 Stelle e del Fatto Quotidiano. Cita Gomez che c'è un programma comprato dalla Rai, citano tutti quanti gli editorialisti che sono by Fatto Quotidiano. Cioè, il Fatto Quotidiano è quello che ha. La Berlinguer ha detto che una minoranza ha svilito lo sciopero giusto. Se così ha detto una cazzata, secondo me. Invece, il punto fondamentale è quello di Capone. Capone dice che in realtà i conti della casa editoriale del Fatto Quotidiano sono in rosso per 2,4 milioni di euro nell'ultimo anno, e quindi per risollevare i propri conti devono puntare sulla televisione e farsi comprare dalla Rai i propri prodotti televisivi. Questo scrive il Foglio. Vedrete domani il fatto che risposta micidiale darà. Nel frattempo, nel silenzio complessivo, cala il rischio di povertà in Italia, scende al 22% dal 24% al 22%, e questo nonostante sia stato abolito il reddito di cittadinanza, devo dire che non è male. Però aumenta, secondo la fondazione, questo è tutti i dati del Sole 24 Ore, aumenta, come si dice, la pressione fiscale al 47,6%. Qua arriva una donazione di Franco Segurini che mi dà un super sticker e lo ringrazio. Nel frattempo, sulle questioni di politica internazionale, giustamente Israele ha fatto come doveva, e cioè se n'è fregato di questa, come oggi tutti quanti ormai i giornali hanno ormai capito, che quella finzione della tregua di Hamas, in cui hanno creduto tutti quanti nei giorni scorsi, grazie al cielo, non di noi di Quarta Repubblica, era una finzione, perché uno non può fare una tregua su una cosa che gli israeliani neanche conoscono, e hanno occupato il valico di Rafah e sono entrati con i carri armati. Hanno già avvertito che quella sarà la prossima diciamo frontiera. Ho mandato ieri alle stampe il mio libro per Liberi Libri, quindi devo dire la verità che tra pochi giorni dovrebbe uscire a fine inizio giugno. dovrebbe uscire il libro che si chiama, mi sembra, Le grandi bugie verdi, una cosa così. Comunque, vi saluto, vi ringrazio, mi avete permesso di calmarmi perché questa cosa di Toti è veramente una cosa che mi ha fatto impazzire. Esce a giugno del 1977. Ciao.